Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Ebbene, io devo dire purtroppo che Giovanni Sallusti è un gran maleducato, perché ha sforato tremendamente rispetto alla mia trasmissione, che è Gli Scorretti. Ha mancato di rispetto anche a Carlo Cambi, che era lì in attesa di intervenire. E soprattutto è un incontinente. Per quanto abbastanza giovane, è già incontinente. E questa cosa va ribadita. Anzi, vorrei aggiungere che se gli editori, la rete, non prende posizione a mio favore, io ne trarrò le debite conseguenze. Giusto, Carlo?
Sì, lei mi pare che sia un po' mentana la testa, però.
Allora, tra le cose schifose, diciamo, della giornata, ridicole e ridicolmente schifose, mi assumo io la responsabilità di quello che dico, ridicolmente schifose della giornata, o schifosamente ridicole, mettiamola come vogliamo, io ci trovo questa qui. A me mi ha fatto un disgusto, una pena. Ho letto il bellissimo articolo, devo dirlo, di Guia Soncini sull'Inchiesta, che parla di questa lite tra multimilionari, tra il signor Fagnani e Dit Linde, l'europarlamentare del PD, che è imparziale, è super parte, è una giornalista ineccepibile, che non vuole le femmine, in studio perché le fanno ombra, dicono.
Piano questi titoli, è giornalista.
Come Selvaggia Lucarelli, no? La stessa cosa.
Esatto.
Allora, Enrico e Dit Linde, che bisticciano in diretta TV come due scolaretti, la guerra grottesca dei milionari e dei pannoloni. Non è male il titolo dell'Inchiesta, il pezzo di Guia Soncini che abbiamo letto in rassegna stampa. In soldoni, che è il caso di dirlo in questo caso, in soldoni, perché questi altro che cani da guardia del potere. Sì, lo sono, perché se il cittadino comune si avventa dalle parti del potere, loro zac che gli acchiappano il polpaccio e glielo mordono a dovere, giusto? Sbaglio.
Giusto, ma
watchdog.
No, ma sai, fa parte di quel circuito del, come te posso dire, dei ben pensanti, dei ben dicenti, quello per cui è nata questa trasmissione. Io gli sono molto grato, cioè alle varie gruppe, alla Mentana, agli Scanzi, alle Lucarelli, ne siamo molto grati. Ciò hai Corrado Augias, cioè, molto grande, perché senza di loro il buon comunismo non ci sarebbe, e quindi se non ci fosse il buon comunismo
non ci sarebbe neanche questa trasmissione,
no?
Certo,
cioè, io mi rifaccio al Parmenide, che dice che l'essere è il non essere non è, cioè, quindi voglio dire, vabbè, detto questo. La storia che ridi?
No, rido perché diciamo questi sfoggi di cultura sono veramente straordinari.
E quello
no, io devo fare la parte dello stronzo stamattina, non so se si è capito, giusto? E quindi cerco di
un paio io che ti fanno divertire. Cerco
di farla a modo mio, perché tu sei una persona troppo simpatica, Carlo, troppo intelligente, e io quando esco da una rassegna stampa dopo 2 ore non credo più che esistano persone intelligenti e simpatiche.
Io ti ringrazio molto, voglio dire, sarò la tua edicola, che te devo dire? No,
basta, io dico non ce la faccio più. Il mondo non è questo qui, bisogna andare a cercarselo altrove.
Sì, anch'io sono convinto, ma la cosa meravigliosa è che Cairo, un signore inventato da Berlusconi, che ha fatto il tirapiedi di Berlusconi, potrei raccontargli quando tentò di ingaggiarmi e io gli dissi sì, se mi dà una fideiussione a 5 anni sul mio stipendio, lui mi disse perché non si fida di me, e io gli dissi la prima che hai detto. Vabbè, lasciamo perdere. Questi giocano a fare sinistri, capisci? Poi però, se il povero Toti va in barca con Spinelli, lo arrestano. Se loro vanno in barca con tutto il Bilderberg, con tutti i potenti della terra, se prendono ordine,
Quell'altro
perché
se ne
lui
andava in
dice,
elicottero con l'avvocato, no?
quell'altro se andava in elicottero con l'avvocato, eccetera, eccetera, quello non fa fatto, capisci? Allora, però, là, come ti posso dire, è una scenetta da Casa Serena. Io, come sottofondo musicale di questa lite fra ottimati, non ci sento i tamburi della battaglia di Salamina, non ci sento Pericle che incita alla democrazia, ci sento un confuso naccherare di dentiere.
Eh sì, ma se tu ci pensi, no, c'è stata la questione l'altro giorno se il confronto per le europee tra Schlein e Meloni lo dovesse tenere come conduttore Bruno Vespa o Enrico Mentana. Siamo combinati bene in Italia, eh?
Cioè, se siamo ancora a Bruno Vespa e Enrico Mentana, non abbiamo mai avuto un Letterman, allora, cioè, mi viene da dire. Ed è il motivo per cui siamo il paese che siamo. Ma il duello fra la Schlein e la Meloni, ammesso in un concesso che importi qualcosa a qualcuno,
Appunto.
ammesso in un concesso, andrebbe a quel punto condotto da Matteo Renzi.
Quello sarebbe una bella idea, una
Eh sì.
bellissima
Perché
idea.
Matteo Renzi conosce tutti i difetti del PD e aspira a ricoprire tutti i ruoli nella maggioranza di destra. E quindi sarebbe divertentissimo. Ma io ti domando, può onestamente un partito che ha fatto la riforma dell'articolo 18 col Jobs e che se ti vai a rileggere le giaculatorie che ci hanno ammannito dal 2015 a oggi le varie Fornero, i Mario Monti sulla riforma del mercato del lavoro, sulla necessità della flessibilità e bla e bla e bla e bla e bla, tutto per nascondere l'unica vera grande verità, e cioè che essere entrati nell'euro ha di fatto compresso l'economia italiana in una bambola egiziana, sai, quella delle torture, no? Quella. Questi per anni hanno raccontato, improvvisamente, siccome Landini perde iscritti, siccome non contano più nulla, siccome il sindacato, come ha dimostrato lo sciopero fantasma della RAI, non ha più appeal, si buttano sull'ideologia, e la Schlein, segretaria nazionale del PD, il partito che quando era a governo lo ha fatto, firma per il referendum contro il Jobs Act. Ora, secondo te, in un altro paese normale, i giornali di che cosa si dovrebbero occupare per raccontare alla gente come stiamo messi?
Eh sì.
Hai letto qualcuno o qualcosa che ponga questo quesito? Cioè, che cosa significa la firma del Job Act, la firma sotto il referendum promosso da Landini? Oh, Landini è erede di Luciano Lama, eh. Cioè, quel sindacato lì è il sindacato che negli anni 70 ha accettato la concertazione, ha detto dopo il referendum perso sulla scala mobile, beh, forse è vero, bisogna che cambiamo la fisionomia del rapporto di lavoro, forse è vero. Ma sono andati verso il sindacato tedesco che ha preteso che agli operai fossero dati delle quote delle società maggiori e entrare nei consigli di amministrazione per cercare di fare una governance delle imprese rispettosa dei diritti di chi lavora? O sono in piazza per la Palestina? La domanda è, la crisi del sindacato, chi l'ha provocata se non il sindacato stesso? E la signora Schlein perché va a firmare il referendum sul Job Act? Perché? Qual è l'idea di società che ha nella testa?
Ma a te pare che questa sia un'epoca nella quale i leader politici abbiano idee di società in testa?
No,
Schlein
purtroppo no,
inclusa,
ma poi si
ovviamente.
meravigliano che la gente non
Ascolta,
va a votare.
Carlo, ovviamente inclusa la Schlein, ma non esclusi gli altri.
No, voglio dire, non ce n'è uno. La stessa Giorgia, che sembra circonfusa da luce divina, è anche lì, è anche lì. Ma è possibile che in questo paese la nostra categoria, intendo la mia e la tua, sia divisa specularmente in laudatores e bugiardi? Ma non è possibile avere un'informazione che osserva anche le mosse della dottoressa, della signora Meloni, con la giusta dose di intelletto critico? Non è possibile. Io penso che
No, ma ascolta, se tu leggi, appunto per quello ti dico, Carlo, che dopo alla fine di una rassegna stampa tu te ne esci e dici: ma dove vivo io? Non vivo in quel mondo qua che voi mi state raccontando. Il mondo è tutta un'altra storia, no? E non c'è nessuno che analizzi appunto le politiche di governo sotto il profilo della loro efficacia, della loro rispondenza a un disegno. Sei liberale? Hai fatto cose liberali? Ti dici liberale? Le hai fatte? Da questo punto di vista non ce n'è nessuno. Tutti che devono analizzarle ideologicamente. Ma ideologicamente sto paese non fa un passo. Se noi come giornalisti ci
guarda,
mettiamo solo nella scia delle ideologie, che servizio facciamo a chi ci ascolta, ci legge e ci scrive e ci vede?
è la cosa che mi fa impazzire è che gli stessi vertici di partito, invece di avere l'intelligenza di pensare che un'informazione critica li aiuta a comprendere la realtà, interpretarla e fare ovviamente una proposta politica conseguente, e incoraggiano solo ed esclusivamente o la contrapposizione o la adulazione. Ti faccio un caso. È uscito nei giorni scorsi questa notizia dell'indice di povertà che è diminuito. Ok? Tutti, ah, che bello a destra, no? Che bello. Poi uno si fa la domanda, scusa, ma come hanno fatto a farlo diminuire? E tu vai a vedere che questo governo ha prodotto una quantità di sussidi, di bonus, come ti posso dire, di incentivi al di sotto dei 25.000 euro, che è forse come massa superiore al reddito di cittadinanza. E allora tu ti domandi. Ma il tuo riferimento non era il ceto medio imprenditoriale, la piccola e media impresa, i professionisti? E per questi? Ah, c'è la delega fiscale. E quando ne parliamo? Ah, beh, però c'è il buco del superbonus. Allora, il modello di società che hai in testa qual è? Non c'è nessuno che se lo sia chiesto. E io lo dico da giornalista che ovviamente ha un'opinione, come si sa, generalmente un'opinione sul rispetto come ti posso dire, al liberalismo più puro. Ma non ho sentito nessuna riflessione su questo, come non sento nessuna riflessione sul fatto che abbiamo accettato un patto di stabilità che alla lunga si rivelerà peggiore di quello che avevamo.
Beh,
Dice, ma Giorgetti poteva fare diversamente? Probabilmente in quella situazione no, però bisognava costruire prima, magari richiamando Paolo Gentiloni, che è commissario all'economia, al rispetto del suo paese d'origine, dicendo la discussione che è stata avviata con il governo Conte 2 e Draghi non è una discussione che ci piace e non tiene conto del fatto che in Italia è cambiato un orizzonte politico. Riflessioni di questo tipo non ne leggi da nessuna parte, ma non le senti fare neanche dai politici, il
No,
che
ma
è
perché
in
Carlo?
qualche
Secondo
modo.
me, non lo so se questa cosa è condivisibile o se è una stupidaggine, ma perché secondo me ormai dopo tanti anni di TV prima e poi di social dopo, tutte le riflessioni che abbiano un minimo di approfondimento, di serietà, tra virgolette, dell'argomento, non di chi parla, non necessariamente di chi parla, ma che affrontino argomenti se sono noiose, sono lunghe, sono pesanti, sono pedanti. Funziona la battuta, funziona la contrapposizione polemica superficiale, semplice, immediata. La roba da tweet, se tu vai su Twitter, ormai X quello che è un continuo, diciamo, rimbeccarsi uno contro l'altro su cose superficialissime, no? Generalmente. Quindi il tipo di comunicazione che funziona è quello lì. Tutto il resto va messo in secondo piano, non
Sì,
importa.
ma no, funzionerà come comunicazione, ma non produce progresso, non produce contenuto, non produce nulla. Ti faccio mi permetto di dare un consiglio all'ordine dei giornalisti che ci rompe le balle a gente come me che è professionista da 43 anni con i corsi di aggiornamento. Bene, pretendo un corso di aggiornamento che esamini la critica della ragion pratica, la critica della ragion pura di Immanuel Kant, perché noi di esercizio critico sui giornali non ne facciamo più. Ed è questo il motivo per cui sia la politica sia la società regrediscono. Ok? Uno spazio come questo che gestiamo tu ed io, lei Cainarca, in maniera anche come illuminata dalla sapienza divina, quindi siamo molto in alto, non c'è, non esiste da nessun'altra parte. E quello che mi fa, come posso dire, arrabbiare. È che arriviamo agli appuntamenti elettorali senza sentire l'esigenza di dare profondità, non dico all'universo mondo, ma due, tre scelte. Ok? Se mi consenti, introduco un argomento di attualità, bolso peraltro, bolsissimo, che è questa inchiesta su Giovanni Toti.
Sì.
Ok? Ora, l'inchiesta su Giovanni Toti, ha dei punti oggettivamente oscuri che andrebbero chiariti, insomma, non si
Ecco,
capisce
posso
perché.
chiederti una cortesia, Carlo? Perché siamo già
Prego.
alle 10, facciamo una solita
E
piccola
facciamo lo
pausa,
stop, certo,
piccolo
perché
stop e poi ripartiamo, magari sentendo
no?
anche a
Certo.
sto giro le telefonate e le
Ma
osservazioni di chi
sì.
ci ascolta. Però volevo
Qualcuno ti
chiedertela.
chiama da Siena.
Ma volevo chiedertela proprio questa cosa su Totti perché a me
Ti
sembra.
farò una riflessione che secondo me
Allora, tra pochissimo.
non trovi da altre parti. Andiamo avanti, va.
Rieccoci con Carlo Cambi e con la vicenda Ligure. Allora, l'indagine su Totti, ma anche sul vertice dell'IREN, qualcuno di SLU, insomma, sui big che operavano in quel di Genova e Liguria.
Allora,
Che ti
facciamo un
dice?
ragionamento. No, a me mi dice tre cose, anzi quattro. La prima, che indipendentemente dal fatto dell'accertamento o meno delle responsabilità penali del signor Toti e degli altri, c'è un aspetto. Genova è negli ultimi anni uno degli ombelichi infrastrutturali di questo paese. Dopo la tragedia del Ponte Morandi, del quale peraltro non risulta che i proprietari abbiano risposto, dei concessionari abbiano risposto, mentre se la pigliano con i balneari, ma questo è molto pari maniche. Genova è stata inondata di investimenti pubblici. Il porto è una delle infrastrutture strategiche più importanti di questo paese ed è ovvio che lì si facciano degli affari. È del pari ovvio che chi governa deve tener conto di questi affari che si fanno e non può non avere rapporti con i decisori economici, giusto? L'indagine che si profila da parte della magistratura tende a dichiarare che i politici non devono intrattenere rapporti con la società civile. Perché se tu analizzi l'inchiesta di Toti, ne emerge che l'unica cosa che può fare un politico, un amministratore, ma un ministro, ma un governante è non fare nulla. Ok? Poi dopo può darsi che siano stati anche commessi dei reati e questo lo
Sì,
accetteremo.
sì.
Seconda cosa, quella magistratura ha utilizzato per fare l'inchiesta un tempo incongruo in una democrazia. E guarda caso, l'inchiesta esce non tanto in concomitanza con le europee, ma in concomitanza con Nordio che comincia a cambiare le carte in tavola della magistratura. Terza affermazione. Quell'inchiesta chiama direttamente in causa la gestione del territorio a fini di sviluppo. La domanda è: non sarà che siccome il governo di centrodestra con il ministro Salvini dà l'idea che il territorio è un volano di sviluppo e non è una riserva naturale, ai magistrati questa tendenza non piace? Quarta considerazione. Siccome questa inchiesta nasce, anzi, si sostanzia con l'arresto alle 3 del mattino, roba che non si hanno fatto manco a Totorina, di Toti, in corrispondenza dell'inizio del dibattito della riforma Nordio sull'ordinamento giudiziario, mi chiedo, ma ai magistrati di Varese che hanno lasciato libero Manfrenati dopo 4 anni di denunce da parte della signora, del padre, della madre e di tutti, che era violento, che avrebbe sicuramente operato un fuori dalla legge, eccetera, 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 a quelli che gli facciamo? Perché quello che io comincio a sentire è che la casta giudiziaria comincia a ritirare fuori gli artigli per evitare di essere messa in discussione. Ma faccio una domanda. Agli zelanti magistrati di Genova corrispondono gli zelanti magistrati di Varese e di Busto Arsizio? C'è bisogno o no di riportare l'ordine giudiziario, che non è un potere, dentro l'alveo della possibilità di verifica, sì o no? Ecco, vorrei che i partiti di governo, invece di fare il solito balletto a Macco Emiliano in un modo, a Macco Fassino in un modo, no, facesse un altro tipo di ragionamento. Approfittiamo dell'inchiesta Toti per verificare fino in fondo se i comportamenti della magistratura, apro parentesi, poi scoprire che la Bocassini nasconde le prove PM, francamente, nasconderebbe le prove PM, francamente fa un po' specie. Utilizziamo l'inchiesta Toti per non tanto dirci siamo diversi dagli altri, siamo migliori, ma per domandarci se i magistrati di questo paese sono ancora in grado di gestire la giustizia.
Guarda, hai posto un problema politico essenziale, fondamentale, Carlo. Adesso io ho detto una stupidaggine, prima apro e chiudo una parentesi, non possiamo prendere telefonate perché i nostri telefoni sono KO da 2 giorni, quindi dirette telefoniche, niente, però messaggi.
Vedi che quando il centrodestra è al governo, le forze del male si coalizzano?
Esatto. E messaggi però via WhatsApp, sì, quelli possono arrivare al 340 6709 659. Lo ripeto, 340 6709 659. E se volete anche audio messaggi per ovviare al fatto che la diretta non c'è in questo momento dal punto di vista telefonico. Però, Carlo, tu hai posto un problema appunto politico. No, qualcuno poi nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, diceva: ma Nordio dov'è finito? Dov'è finita la riforma della giustizia? Ecco, non appena si muove qualcosa da quelle parti, scatta quello che dicevi tu poco fa, insomma, no? Allora, tu lo vedi attrezzato sto governo per condurre a termine il ragionamento che hai posto tu prima, per porre questo
Il governo
problema?
non lo so, il ministro della giustizia sicuramente sì. Nordio è probabilmente il miglior ministro della giustizia che questo paese potesse avere. E forse uno dei migliori che abbia mai avuto. Detto questo, quel problema va posto. Il problema, sai qual è? È che non lo puoi porre fino in fondo, fin tanto che al Quirinale c'è Sergio Mattarella.
E perché? Spiegacelo bene, Carlo.
Beh, molto semplice, perché Sergio Mattarella è quello che di fronte allo scandalo Palamara ha detto: ah sì, bisogna riformare, ma non ha fatto assolutamente nulla. È quello che di fronte allo scandalo Auriemma, lì come si chiamava, con Davigo, eccetera, eccetera, ha detto: ah sì, bisogna riformare, ma non ha fatto assolutamente nulla. E soprattutto perché il Deep State, annidato nella Corte Costituzionale in alcuni ranghi della magistratura, è lo zoccolo duro su cui questo Presidente della Repubblica fonda il suo potere.
E il presidente Mattarella è un attore politico del quale però tutti hanno rispetto sommo, estremo.
Beh, sì,
Giusto?
anche perché il suo entourage non fa sconti a nessuno, eh. Beccarti il vilipendio delle istituzioni è un attimo.
Io faccio una domanda brutale, ma c'aveva ragione Alfio Caruso quando scrisse quelle cose su Mattarella nel suo libro e poi dovette pagare lui, eccetera, eccetera, o c'aveva torto?
Ma non lo so, io questo francamente non ho le pezze d'appoggio per dirlo. Una cosa però ti posso dire, che trovo strano che si dibatta sul terzo mandato dei governatori, che si dibatta sulla immanenza della classe politica rispetto alla vita dei cittadini, e l'inchiesta Toti ha un côté anche di questa natura. Ma nessuno ponga il tema, che si dica non si può toccare la Costituzione, il premierato, ma nessuno ponga una domanda. Ma la seconda elezione di un Presidente della Repubblica in Italia è legittima, sì o no? È vero che in Costituzione non c'è la prescrizione della non rieleggibilità, ma non c'è neanche la prescrizione della possibile rieleggibilità.
Quindi secondo te su questo costituzionalmente si può dibattere? C'è materia per
Si
discussione?
deve dibattere, no? C'è materia. Perché la domanda è: ma perché i padri costituenti hanno fatto il settennato? Prevedendo invece la durata delle assemblee legislative di 5 anni. Perché? Per un motivo molto semplice, per far sì che la garanzia costituzionale che è incarnata dal Presidente della Repubblica non venisse inficiata dall'eventuale cambio di maggioranza parlamentare, no? Cioè, nel senso che
Certo.
c'ho un Parlamento, eleggo un Presidente della Repubblica, quel Parlamento finisce il suo mestiere, quel presidente rimane in carica per una parte residuale della nuova legislatura e garantisce la continuità costituzionale. Ma qui siamo ben oltre. Qui siamo a 14 anni e lo dicevo ieri, scherzando, ci meravigliamo di 5 mandati di Putin, ma insomma, 14 anni alla presidenza della Repubblica, visto che non c'è cenno di eventuale ripensamento di Sergio Mattarella, non sono proprio un periodo così poco congruo, ok? E quindi la domanda che io mi faccio è: mentre si dibatte il premierato, non potremmo fare una postilla, mi pare all'81 o all'83, mi ricordo qual è l'articolo, comunque
L'articolo.
siamo nell'ambito degli articoli dall'81 all'89 che regolano il Presidente della Repubblica. Fare un emendamento così dice e non è rieleggibile, punto.
Perché tu dici questo? Qual è il potere di condizionamento di un
Beh, insomma,
presidente?
allora, questo è il Presidente della Repubblica, si dice sempre non ha poteri, non è vero, è Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ok? Quindi, bene o male, ha un'influenza sull'ordine che è deputato anche a controllare l'operato della classe politica, giusto? Oltre che sulla libertà dei cittadini. Presiede il Consiglio di Difesa, quindi è il capo supremo dell'esercito. Ok? Ha il potere di scioglimento delle Camere, nomina i ministri, in più compie tutti gli atti di cui non è responsabile perché serve la controfirma di un ministro. La domanda è: ma quanta capacità di influenza ha sulla vita repubblicana il Presidente della Repubblica? Enorme.
Enorme e sostanzialmente non limitata da alcun
È
contrappeso.
sostanzialmente illimitata. Te lo ha dimostrato il comportamento di Giorgio Napolitano, no? Torno a ripetere, il signore che disse che i carri armati sovietici entrati in Ungheria stavano compiendo un gesto di libertà. E noi abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che prima di diventare Presidente della Repubblica ha detto queste cose. E soltanto dopo essere diventato Presidente della Repubblica ha detto, beh, forse mi ero sbagliato. A proposito del fascismo, antifascismo, eccetera, eccetera, no? Bene. Del Colle ci si occupa sempre pochissimo, tranne una volta, quando Il povero Leone era garante della stabilità democristiana e siccome il Partito Comunista non riusciva in nessun modo a toccare palla, fu armata una gigantesca campagna di calunnia che lo portò alle dimissioni. Ve lo ricordate lo scandalo Lockheed,
Sì,
no? Non ci incastrava nulla Leone, ma una che è passata alla storia per essere una grande giornalista, cioè Camilla Cederna, inventò di sana pianta delle accuse a Giovanni Leone e la Democrazia Cristiana che comprese che non si trattava di un'offensiva contro di lui, ma era un'offensiva mirata a scardinare il potere democristiano, lo mandò alla deriva. Ne ha fatte due la Democrazia Cristiana di operazioni di questo tipo, eh? L'ha fatta con Giovanni Leone e con Aldo Moro. Ora che nessuno si metta a rileggere la storia recente di questo paese, cominciando a domandarsi se il corso degli eventi non sia stato condizionato da elementi esterni al funzionamento democratico del paese, e che questa lettura valga solo per Licio Gelli e per i servizi segreti deviati stragisti, a me fa francamente schiantare da ridere. E ti dico la verità, mi sarei aspettato che il primo governo di centrodestra, eletto diretta dal popolo a grandissimo suffragio, invece di fare le pagliacciate dell'attuale ministro della cultura che va inaugurando la qualunque, avesse cominciato a radunare intorno a sé una serie di storici, di economisti, di sociologi e di anche giornalisti per riannodare i fili della storia repubblicana. Ma non è un'operazione che evidentemente interessa.
Mi veniva da osservare, Carlo, perché tu parlavi della magistratura e del Presidente della Repubblica, in questi termini. Allora, se questi sono due fattori di estrema conservazione, anche il migliore dei governi riformatori potrà riformare nulla se non tocca questi due tasti, no?
Assolutamente sì, infatti. Il povero Nordio, povero lo dico con grande simpatia, vorrei che fosse chiaro. Il povero Nordio sta cercando di aggirare l'ostacolo con una riforma che non è direttamente impattante sull'autonomia della magistratura, che peraltro è un valore che andrebbe salvaguardato, ma dicendo: cari magistrati, voi siete funzionari dello Stato e alcune leggi dello Stato devono funzionare anche per voi, devono valere anche per voi, e cioè dovete dimostrare la vostra abilità. Per il corpo giudicante dovete dimostrare anche l'equilibrio psichico, per il corpo requirente dovete dimostrare la vostra terzietà. E via discorrendo, per cui due CSM, per due carriere separate, che non ledono minimamente, ma anche il dire togliamo di mezzo l'obbligatorietà dell'azione penale, guardate che non è una diminuzione del potere del magistrato, ma è una presa d'atto della discrezionalità che oggi i magistrati utilizzano all'ombra di un paramento che è l'obbligatorietà dell'azione penale. Perché sapete come funziona? Sulle scrivanie dei pubblici ministeri si accumulano i fascicoli. L'obbligatorietà dell'azione penale consiste nel fatto che io apro il fascicolo, ma poi se lo metto sotto alla pila, praticamente è come se non avessi fatto nulla. Il fatto è che però questa facoltà non è controllata da nessuno. È il sostituto procuratore che decide se quel fascicolo va avanti o non va avanti. Ecco, se io tu togli di mezzo l'obbligatorietà dell'azione penale e però poi gli metti un controllo che è quello esercitato dalle parti in causa, per esempio la parte civile che gli va e gli bussa sulla spalla e dice: toc toc, scusami, ma gli interessi del mio patrocinato in rapporto a quella causa penale, che fine hanno fatto? A quel punto lui non può dire: ah, ma io ho una mole di lavoro tale per cui come faccio? Deve dire, no, sì, forse ci avete ragione, riprendiamo il fascicolo. È questo che non vogliono. Cioè non vogliono perdere l'impermeabilità della loro funzione, che invece in democrazia deve essere permeabile.
Chiaro. cristallino, ce la farà Nordio?
Io penso di sì. Penso di sì perché ed è la spinta dei cittadini che l'aiuterà. Perché i casi che ti ho detto di Varese, e ce ne sono tantissimi di casi, bussano alla porta dei palazzi di giustizia e domandano che mestiere fate. Ma vado oltre. Ce la farà perché, per esempio, il mancato sciopero alla RAI ti dimostra che c'è un pezzo di società italiana, non, diciamo un pochino più avvertita, che non ha la preoccupazione di stare con la schiena curva per portare a casa i soldi per sfamare la prole, ma che insomma può guardare l'orizzonte, diciamo un po' più largo, comincia a non essere più all'obbedienza dei luoghi comuni, comincia a dirti, beh, tutto sommato mi ripiglio la mia libertà di critico pensiero. E quindi, sai, tutti questi elementi mi fanno dire che quando io vedo, per esempio, poco li frequento, ma qualche volta mi capita giusto per vezzo di antico cronista e per amore degli studi giuridici che ho fatto da ragazzino, qualche volta vado a vedere i tribunali. E l'atteggiamento complessivo, soprattutto delle parti civili, non è mai un atteggiamento come c'era un tempo di timore verso il magistrato e di accettazione acritica della sentenza. C'è invece un'onda montante di, come posso dire, di vaglio di ciò che i
Sì.
tribunali fanno o non fanno. E d'altra parte, i sondaggi demoscopici che dicono che la magistratura è l'ultimo dei poteri per considerazione dei cittadini in questo paese, e qualcosa pur significa. A me fanno schiantare da ridere i nostri colleghi che si attagliano a Report sans frontières per dire: ah, la democrazia in Italia è diminuita perché c'è minore libertà di stampa. Ma perché non vi attaccate ogni tanto ai referendum che dicono che la fiducia nei magistrati è più o meno una cosa che riguarda solo un quarto dei cittadini italiani? È più importante sapere che quando io vado di fronte a un giudice, civile o penale che esso sia, ci vado con il retropensiero che quello che lui deciderà è influenzato da fattori che sono estranei alla mia vicenda, o è più grave pensare che appunto la lite fra Mentana e la Gruber sia un grave attacco alla libertà?
Allora, Carlo, 10 e 21, e intanto c'è un audio messaggio che ti giro al volo, e lo sentiamo insieme.
Buongiorno a tutti, Maurizio da Degenzano. Oltre a queste cose importanti, anche la notizia che AstraZeneca ha deciso di ritirare il suo presunto vaccino da tutto il mondo. Mi sembra una cosa fondamentale e bisogna che ne parliamo. Grazie e buon lavoro.
Senti, chi c'è in regia? Francesco,
In regia c'è Francesco in questo momento.
cerca vaccinata di Checco Zalone e mettila in sottofondo perché è bellissima.
Mettiamo Checco Zalone in sottofondo. Mi sembra
No, nel
come.
senso che c'è un passaggio sull'AstraZeneca che è meraviglioso.
Bello, bellissimo. Dopo ce l'ascoltiamo. Intanto.
Sai che notino e con
No,
te ogni
questa è
giorno?
un'altra
Vabbè,
roba.
la risposta è molto semplice, si sapeva da mo' che il vaccino AstraZeneca o AstraZeneca aveva dei problemi, e anche il vaccino, come sapete, che costava di meno, quello messo su in fretta e furia, difeso a spada tratta da Speranza, dall'agenzia del farmaco, eccetera, eccetera, eccetera. Quando gli si è chiesto: ma gli effetti collaterali? No, per l'amor di Dio, quando mai? Eccetera, eccetera. Ora, voi sapete che io scrivo per La Verità, un giornale che su questa roba, come dire, ha asfaltato l'autostrada del Sole e forse anche quella della California, perché non c'è giorno che non ci sia un titolo su questo. Però devo dire che alla fine forse il mio direttore Mauro Zeppiero aveva ragione. Si sa, il problema qual è? È che se tu oggi vai davanti alla magistratura italiana, siccome quel ministro della sanità era della sinistra, e poi il problema della responsabilità oggettiva rispetto ai vaccini, la risposta è quella che hanno già dato i tribunali: beh, ma come si fa a provarlo?
Carlo, altro tema, 10 e 23, due temi anzi, poi vediamo di riassumere se ci sono anche gli altri messaggi, però due temi sì. Il primo, autonomia delle regioni, autonomia differenziata, insieme al premierato andrà tutto a finire dopo le europee. Il quadro politico sarà magari diverso da oggi, tu cosa prevedi?
Allora, sull'autonomia mi pare che sia ben avviata. Ho sentito Molinari ieri sera da Vespa che diceva che è fissata la discussione in aula alla Camera per, se non sbaglio, il 21 maggio, dopo il 21 maggio. E siccome non è una legge costituzionale, ma è una legge ordinaria, quella in doppia lettura, secondo me, entro la fine del 2024, al massimo entro metà del 2025, diventa legge. Mm. Invece sul premierato è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, l'iter della riforma costituzionale richiede almeno quattro passaggi parlamentari, poi ci sarà sicuramente il referendum confirmatorio per il colpifero che ci avrà la maggioranza dei due terzi, quindi sì, se ne parla, non credo dopo l'europeo, se ne parla forse a fine legislatura, però il tema è forte, il tema è posto. Secondo me non è una riforma scritta benissimo, per cui dovrebbe essere in parte emendata, ma un tema lo pone, e cioè bisogna tornare ad avere una capacità di influenza diretta dell'elettore sulla formazione delle maggioranze di governo. Insisto, l'ho sempre detto e continuo a pensarlo, che secondo me più che il premierato era indispensabile l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, perché per l'architettura costituzionale che c'è in questo paese l'ultima parola alla fine spetta al Colle, e quindi lì andava posto il sigillo del suffragio universale, perché quel signore è rappresentante di tutti gli italiani, quel signore è garante della Costituzione, quel signore teoricamente è anche il notaio della democrazia. E come sempre accade, voi il notaio ve lo scegliete su un mandato fiduciario, non ve lo andate a scegliere perché la vicina di casa ve ne ha parlato bene. E io penso che la riforma vera fosse l'elezione del Presidente della Repubblica diretta. Detto questo, come si è scelta la strada del premierato, io penso che quell'idea di fondo di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio non sia sbagliata. Certo, per come è formulata adesso, quel Presidente del Consiglio rischia di mettere in minoranza, anzi nell'ombra, tutti gli altri leader degli altri partiti, e quindi bisognerà trovare una compensazione per cui, per esempio, nella formazione del governo vengano rigidamente rispettate le quote dell'alleanza, ma insomma queste sono tecnicalità che annoiano i nostri ascoltatori. Mentre, ti ripeto, per le autonomie penso che ce la faremo dentro la legislatura. Sulla riforma del premierato ho qualche dubbio.
Carlo, abbiamo pochissimo tempo, tocco una materia a te cara, il cibo come frutto dell'attività dell'uomo, l'agricoltura. Allora, Giorgione, c'ho sott'occhio questa notizia, il cuoco di Gambero Rosso, molto amato sui social, ha detto la sua. Perché dire no a carne sintetica e insetti? E poi la carne sintetica non è sintetica, nasce comunque da cellule animali. Quanto agli insetti, c'è gente che muore di fame, in tempi di guerra mangiavamo anche i ratti. Che dici?
Che quando uno ha perso la visibilità in televisione si inventa la qualunque pur di farsi intervistare. Penso questo. Allora, gli insetti non appartengono alla nostra cultura gastronomica, e il cibo non è semplicemente questione di alimentazione, come appunto dice Giorgione, che durante la guerra si mangiano anche ratti, ma è una manifestazione di un'identità culturale antropologica. L'entomografia non rientra nei nostri canoni di civiltà occidentale e tantomeno mediterranea, quindi è un pericolo per la come posso dire, deprivazione culturale del paese. Quanto alla carne coltivata, la carne coltivata è il cavallo di Troia che serve ad espungere l'agricoltura dalle attività umane. L'ho detto mille volte, lo ripeto. Esiste un organismo che si chiama World Business Council for Sustainable Development, che è proprietario della fondazione Food Foundation. Questo organismo, che riunisce i maggiori produttori di energia del mondo, emette ogni anno delle wild, cioè degli ordini di azione. La nona wild dice: è venuto il tempo di sostituire con la carne e con i cibi elaborati in laboratorio i cibi che provengono dalla terra, perché la terra deve essere usata ad altri fini. E i fini quali sono? Quelli di produrre energia elettrica alternativa, perché si è scoperto che, per esempio, se devi far funzionare l'intelligenza artificiale, se devi accontentare i cinesi che ci stanno tenendo sotto il tacco tecnologico delle auto elettriche, dei pannelli solari, eccetera, eccetera, hai bisogno della terra. Ma vi faccio notare questo. Un contadino che coltiva grano o che ha pascolo riceve da un ettaro di terra più o meno un reddito netto che si aggira intorno ai 3.000 euro. Un contadino che affitta quell'ettaro di terra per produrre energia fotovoltaica riceve 30.000 euro di reddito all'anno. Domanda: allora è conveniente fare la carne coltivata in laboratorio perché così si sfama l'umanità o perché così diventiamo ancora più sudditi di chi ci tiene accese le lampadine?
Allora Carlo, chiarissimo il discorso, 10:30, siamo arrivati proprio puliti, puliti alla conclusione. Mi spiace non aver letto i messaggi avanzati e non aver potuto passare le telefonate causa blocco telefoni, però Carlo, siamo sempre qui, andiamo avanti e io ti ringrazio anche per questa mattinata e ti auguro buona giornata, così come la auguro a tutti coloro che ci hanno seguito.
Anche a te,
Ah, a
ho visto la
proposito,
cagnolina, ho
a
visto la
proposito,
cagnolina che
se
scorazzava,
gironzola, gironzola.
dagli una grande carezza da parte mia. E non vedo l'ora di vederti qui nelle Marche con me, ok?
Certamente, al più presto. Intanto
Ciao
alle
Giulio.
11:05, grazie Carlo, un saluto. In tema di giustizia con noi ci sarà con Pierluigi Pellegrin nella sua rubrica, oltre la pagina, Gaetano Pecorella, avvocato penalista, presidente Commissione Giustizia della Camera, insomma non c'è bisogno di presentazioni, si pone la domanda che ci siamo posti noi. Sarà la volta buona? Il ministro della Giustizia Nordio e la separazione delle carriere dei magistrati, oltre a un tema molto interessante alle 11:35, la potenzialità buona del fallimento. Fallire non è sempre un fallimento, in termini esistenziali, umani e tutto il resto. Molto interessanti i temi che affronta tra poco con voi Pierluigi Pellegrini. Buon ascolto, buona mattinata a tutti.
Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.